E siamo live. Benvenuti a tutti, anzi bentornati a tutti in questa nuova puntata di Pen Crimini. Io sono Palla e stasera, come dicevo poc'anzi su YouTube, perché siamo live anche su YouTube per chi non lo sapesse, se volete vedere il mio bel faccione, questo è uno di quei casi che mi mette quell'agitazione che tutto il giorno che mi fa pensare a questo momento. Per chi non avesse letto il titolo, stiamo iniziando un nuovo capitolo di Deepen, quindi un nuovo caso, come si diceva una volta. Adesso mi piace meno questa nomenclatura, e parliamo della Città dei Vivi, il libro di Nicola Lagioia sull'omicidio di Luca Varani, uno dei casi che ha segnato in maniera diversa rispetto ai casi classici, ai casi canonici di Deepen, ma che ha segnato sicuramente la cronaca nera italiana dagli anni 2000 in poi, e che ancora adesso secondo me è un caso rispetto ai classici, no? Io li definisco così: Jara, Garlasco, Cogne, Erika e Omar, Pietro Maso, questa roba qua, no? Cioè, questi sono i classici. Questo è un caso più underground, perché è un caso dove fai fatica a entrarci dentro, perché ti trovi di fronte obiettivamente a questa storia che cercheremo nel corso delle prossime puntate di raccontare, che è una storia che è talmente priva di salvagenti, no? Cioè è una storia che non ti fa annegare, non ti salva, non c'è redenzione, no? In questa storia. Che è il motivo per cui io in realtà non l'ho mai trattata. Io ricevetti questo libro che ho in mano, chi lo vede chi è, su YouTube. Me lo regalò Lucia, la mia fidanzata e futura moglie, io credo che me lo regalò a San Valentino del 2020, più o meno, qualche giorno prima del primo lockdown. E io, che ero un appassionato di cronaca nera, e credo che in realtà Deepen Crimini non esistesse ancora, stava per nascere ma non esisteva ancora, avrei dovuto leggerlo, diciamo, voracemente. Questa cosa ovviamente non è accaduta, ma lo lessi in vacanza. Eravamo in Friuli, sulle Dolomiti friulane, una pioggia, mi ricordo, torrenziale, no? E la cosa che mi colpì, pioveva tutti i giorni, e mi ha colpito molto perché quando viene trovato il cadavere di Luca Varani, a Roma piove tantissimo, quando viene effettuato, diciamo, quando viene commesso l'omicidio, quindi c'era questa associazione, no? Un po' strana dal punto di vista meteorologico. E io mi ricordo che lessi questo libro in pochissimi giorni, in pochissimo tempo, e raramente sono stato così tanto colpito da un libro che non sia stato un grande romanzo, no? Di quelli che ti cambiano la vita. Questo è senza dubbio il miglior libro sulla cronaca nera italiano, ma non è neanche in competizione, cioè partecipa a una lega a parte. Questo è un libro che dovete assolutamente leggere, o meglio ancora, se volete ascoltare. Su BookBeat è uscito l'altro giorno, e BookBeat mi ha chiesto qualche settimana fa se volevo parlarne. Io mi sono preso qualche giorno perché obiettivamente è un libro che ho sempre qui. Chi più attenti sanno che è un libro che sta sulla mia scrivania e che osservo, no? E lui mi osserva, ci guardiamo, ci rispettiamo. E quando BookBeat mi ha detto: guarda, sta per uscire questo libro, a noi farebbe piacere se tu ne parlassi col tuo pubblico, io mi sono preso qualche giorno, perché è un libro di cui io in realtà non ho mai parlato e non parlo con nessuno. Raccontavo prima che capita, quando si esce a cena o in generale quando le persone scoprono che conduco un podcast crime, che mi chiedano, no, dei vari delitti cosa ne penso. E io, come sempre, faccio un po' quello vago, no? Non mi piace mai mettermi troppo a parlare fuori dal podcast, soprattutto con le persone che non sono legate al podcast, di chi ha ucciso quello, chi ha ucciso quell'altro, o diciamo i dettagli più scabrosi. Non è una mia grandissima passione. E mi è capitato più di una volta che qualcuno mi dicesse: Luca Varani, no? Ho sentito il podcast, perché c'è anche un podcast sulla Città dei Vivi, che io però non vi consiglio, è tra l'altro fatto da Cora Media e da Nicola Lagioia, un podcast fatto molto bene tecnicamente, ma secondo me non è potente come il libro. Quando BookBeat mi ha chiesto di diciamo, parlare di questo caso, la prima cosa che ho fatto è stato riascoltarmi il podcast. Sono 6-7 puntate e ho pensato: bellissimo, cazzo, fantastico. Nicola Gioia è bravissimo, è uno scrittore incredibile che tratta un caso di cronaca nera in maniera così, così potente. Bellissimo. Poi ho ripreso in mano un libro, mi è arrivato anche l'audiolibro. E ho detto: no, questo non è un libro da podcast. Questo è un libro. Cioè, questo non è un caso da podcast. Questo è un caso da libro, no? E quindi voi potete scegliere se acquistare una copia cartacea della Città dei Vivi o se gratuitamente ascoltarvi su BookBeat. Avete sempre il link in descrizione che è ancora attivo. Ascoltarvi su BookBeat l'audiolibro. Io sto facendo entrambe le cose, nel senso che vado avanti con l'audiolibro, quando ho finito poi mi rileggo il cartaceo dove sottolineo e prendo appunti. Allora, parliamo di questo caso. Oggi io ve lo dico, sono in difficoltà, ho preso pagine di appunti su carta, che non mi capitava credo da mesi, ma per questo caso non so perché sentivo il bisogno di scrivere. E oltre ad aver preso tantissimi appunti su carta, del tutto deliranti, perché c'è scritto di tutto su questi appunti. Ho anche tantissimi appunti mentali, quindi dovrò fare più ordine del solito. La cosa che mi ha sempre colpito della Città dei Vivi e del caso Varania è il perché Nicola Lagioia decide di parlarne. Nicola Lagioia è un grande scrittore italiano. E non è soltanto un grande scrittore italiano, è un grande esperto di letteratura italiano. Per chi vuole conoscerlo e per chi vuole buttarsi un po' nella letteratura, consiglio di vedere un video di Nicola Lagioia, si trova ancora alla scuola Holden, si trova su YouTube ovviamente in maniera gratuita, dove parla per un'ora e mezza di Roberto Bolaño. Roberto Bolaño, più grande scrittore sudamericano moderno, muore nel 2003, forse muore nel 2001, ma il suo ultimo libro è del 2003. E obiettivamente si sente parlare Nicola Lagioia a un livello stellare. Cioè, Nicola Lagioia è un grande intellettuale italiano. Poi può piacere o non può piacere, ma ha una penna che è evidente che sia nettamente superiore a chiunque scriva un libro di cronaca nera in Italia. E quindi in questo libro o in questo audiolibro non solo trovate la descrizione di quello che è avvenuto quella sera. Il codice sconto è Deepen, trovi tutto in descrizione comunque sarà. Quindi non solo trovi tu ascoltatore, tu lettore, la descrizione di quella psicologica, la descrizione delle personalità, ma trovi una penna educatissima, una penna che tratteggia alcuni momenti obiettivamente indimenticabili. Me ne sono segnati alcuni, perché secondo me sono straordinari, ovviamente non li ritroverò, anche se ho messo dei post-it, ma vi leggo questo pezzo, che chiaramente ritrovate uguale nell'audiolibro. Siamo a pagina 42 e vi leggo l'inizio di questo semicapitolo, diciamo. Ci sono sei capitoli principali e poi all'interno ci sono varie suddivisioni. Questo inizia in questo modo, per farvi capire l'altezza non soltanto di cronaca nera, ma di letteratura. Questo è un libro che è un unicum, perché c'è la letteratura e quindi la vita, e c'è la cronaca nera, che è quello che ci appassiona in un certo senso, no? E dice: nessun essere umano è all'altezza delle tragedie che lo colpiscono. Gli esseri umani sono imprecisi. Le tragedie, pezzi unici e perfetti, sembrano intagliate ogni volta dalle mani di un dio. Il sentimento del comico nasce da questa sproporzione. Cioè, questa è una frase, ce ne sono decine di questo livello, che obiettivamente non trovi nel libro su Via Poma o nel libro su Serena Monicone, o lì c'è il libro di Igor Patruno sul delitto di Chiara, non li trovi lì. Quindi, capiamo la potenza, no? Di quest'opera. Uno dei punti che mi ha entusiasmato poi così tanto è perché un grande scrittore che non ha nulla a che vedere con la cronaca nera si appassiona di questo caso. E qui entriamo un po' di più nella vicenda, mi scuso per questi 10 minuti, ma ci tenevo. Nicola Lagioia, dopo il 5 marzo 2016, quindi diciamo dopo la data dell'omicidio, e quindi nei giorni successivi, come qualcuno magari si ricorda, questo fatto ha una diffusione sui media incredibile, avverte che questo omicidio che è avvenuto nella sua città, lui non è romano ma vive a Roma, in qualche modo non solo lo riguardi, ma in qualche modo gli comunichi qualcosa. Io sono convinto che Nicola Lagioia, questa è una mia ovviamente interpretazione, felicissimo di essere smentito da Lagioia stesso, sono convinto che Nicola Lagioia abbia intuito che questo è un crimine principalmente letterario, c'è tantissima letteratura dentro questo omicidio. Lui nel libro parla tantissimo di Roma come quasi un essere umano, no? Roma ricorda, io mentre leggevo questo libro, avevo questo ricordo di una Londra vittoriana, cioè di una Londra vittoriana. Perché parlo di una Londra vittoriana? Perché c'è una facciata dove tutto va bene nella Londra vittoriana, in realtà a Roma la facciata è che tutto va male, non c'è il sindaco, i rifiuti sono ovunque, è una città che ha perso, no, i suoi grandi albori e che è nella fase discendente, ma che nasconde, no, nella notte, esattamente come la Londra di Stevenson e di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, di notte si trasforma nell'essere pulsionale in un certo senso. Ed è quello che esattamente avviene lì. Nel libro di Lagioia c'è un continuo riferimento a vari scrittori, direttamente o indirettamente. Per me c'è tantissimo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, c'è sicuramente Roberto Bolaño, c'è Dostoevsky, c'è Raskolnikov, c'è Delitto e Castigo, evidentemente, perché quando Manuel Foffo e Marco Prato uccidono e si rendono conto ed escono da questa bolla di cocaina e di alcol che li ha permeati e si accorgono di quello che hanno fatto, hanno la realizzazione che Raskolnikov ha in Delitto e Castigo, cioè che non possono più vivere, non esiste una razionalizzazione a quello che hanno fatto. Marco Prato decide di farla finita e quindi si chiude in un albergo e si imbottisce di sonniferi e alcol. Spoiler, non, il suo suicidio non avrà successo questa volta, purtroppo in seguito un ulteriore tentativo di suicidio andrà a buon fine, mentre Manuel Foffo a casa da solo, in questa immagine che Lagioia ci dà di lui sul divano che sistema casa, no? Lui è sul divano e decide di, con un sacchetto di plastica in mano, di mettere via due bottiglie. Questa è un'immagine incredibile, cioè stiamo in una casa a Roma, andiamo al decimo piano, e in una stanza da letto c'è un cadavere con un coltello nel petto, il volto sfigurato da decine di martellate, e il colpevole nell'altra stanza che mette le bottiglie di birra e di vodka in un sacchetto. Questa è l'immagine, no, che ci restituisce Lagioia, ma che ci restituisce questo caso. Quindi è un caso letterario, ed è un caso, oltre che letterario, anche psicologico. C'è tutto Freud dentro questo caso, c'è tutta la psicoanalisi, no? E infatti tutti i psicoanalisti hanno detto la loro su questo caso. Io non sono nessuno per dire chi ha ragione e chi ha torto, e quindi non riporterò tantissime delle loro idee. Basti pensare che Massimo Recalcati, Umberto Galimberti, tutti hanno detto la loro, no? Si è parlato di nichilismo, ovviamente, parleremo anche noi settimana prossima di nichilismo, legato ovviamente ai due assassini. Questo però è anche, secondo me, il libro delle sliding doors, più di altri. Io in tutti in tutti gli omicidi di cui parlo, faccio spesso riferimento alle sliding doors, cioè quante volte la vittima fa una chiamata o imbocca una strada o finisce nelle mani del suo aguzzino E obiettivamente poteva andare in mille modi, no? Ma il destino vuole che quella strada, no? Quindi, insomma, è molto complesso. Quindi io nei miei appunti paragono Roma alla Londra vittoriana perché c'è la Londra vittoriana, per chi non è magari un esperto di letteratura inglese, era caratterizzata dalla prostituzione, per esempio, e il concetto di prostituzione è alla base di questo omicidio. Luca Varani, secondo quanto riportato da Marco Prato, è una prostituta uomo e che va in quella casa per fornire una prestazione sessuale, cioè anche la vittima ha questo doppio lato, no? Un lato pubblico, un lato privato, un lato alla luce del sole e un lato nascosto. Questo è il caso del doppio, cioè il concetto di doppio, cioè quello che faccio vedere al mondo e quello che sono dentro. Manuel Foffo è un ragazzo di una famiglia benestante, che all'apparenza non è a 29 anni all'epoca dei fatti, non è nel momento migliore della sua vita, è un po' fuori corso in giurisprudenza, suo fratello va un po' meglio di lui in generale, il padre ha più stima del fratello che di lui, insomma, non è, però è un ragazzo che all'apparenza ha tutto, un bel ragazzo, ripeto, ha una famiglia che lo supporta, una famiglia benestante, eppure dentro, lui dice in un interrogatorio, dice io ho tirato fuori 10 anni di rabbia. In una notte, 10 anni di rabbia in una notte, no? Quindi cioè questo è il caso di ciò che è apparente, quindi alla luce del sole è chiaro, è evidente, è quello che i due, anzi i tre protagonisti fanno vedere al mondo, e poi a un certo punto, in una maratona di cocaina, in una maratona di eccessi, ecco che c'è. Escono, emergono delle pulsioni che obiettivamente gli stessi diretti interessati non pensavano di avere. E qui è anche la poesia di questo caso. Emergono degli aspetti pulsionali di cui oggi purtroppo dovremmo anche in parte parlare, che neanche i diretti interessati sapevano di avere. E mi viene in mente uno dei punti fondamentali, secondo me, della psicoanalisi, cioè che noi, e rispondo alla domanda che qualcuno mi sta già facendo in chat, cioè il movente. Io penso che sia quantomeno prematuro, senza aver studiato a fondo questo caso, provare a dire perché è successo. Se è male puro, come dice Federica, e sicuramente è male puro. Se è nichilismo, come dice qualcun altro, e sicuramente è nichilismo. Se è omofobia introiettata, e sicuramente c'è anche quella parte lì, e adesso vi racconto perché. Se c'è tutto un è chiaramente stato un cocktail che non doveva mai formarsi, che si è formato e ha creato obiettivamente l'omicidio più scioccante, agghiacciante, se inspiegabile di Deep End Crimini, ma probabilmente della cronaca nera italiana. Questa storia non nasce e non finisce ovviamente il 5 marzo del 2016, nasce il 31 dicembre del 2015. Marco Prato è un PR romano, è un animale notturno, è un PR molto stimato, riempie i locali con cui collabora, conosce tantissime persone, è super affabile, parla con tutti, ha il vizietto di usare un po' troppa sostanza dal naso, ma insomma, chi non ha qualche vizio? È un ragazzo bellissimo, dichiaratamente omosessuale, che ha vari lati oscuri. Chiaramente noi i lati oscuri li veniamo a sapere dopo, però è per darvi il contesto. È un ragazzo che pensa di completare una transizione e diventare una donna, sta Sara, no? È la sua controparte femminile. Nei vari interrogatori dopo l'omicidio, lui farà riferimento, parlerà di sé in maniera abbastanza indifferenziata, sia al maschile che al femminile. No? Ero stanca, dice a un certo punto, perché lui nella notte. Anzi, nelle notti, perché in realtà dura 4 giorni, 3 giorni, diciamo, tutta la vicenda. Lui a un certo punto si traveste da donna e cambia identità, ma la cambia non soltanto esteriormente, anche internamente. E ha una passione, Marco Prato, per i ragazzi etero. Cioè lui non è uomo omosessuale che è attratto da altri uomini omosessuali. Lui, ma questo lo dice lui, non è che dico io, che sennò sembra che mi invento le cose. Lo afferma lui e lo affermano varie persone con cui si è accompagnato. Cioè lui aveva la passione di portare alcuni ragazzi dichiaratamente eterosessuali, diciamo, di fargli vivere un'esperienza completamente nuova per loro. Questo è il modus operandi di Marco Prato. Era il modus operandi di Marco Prato. Anche lui, tra l'altro, figlio di una famiglia benestante romana. C'è nel libro, e c'è anche ovviamente nell'audiolibro, la testimonianza di un altro ragazzo con cui Marco Prato si era accompagnato. Ragazzo etero, con cui Marco Prato aveva lavorato, entrambi pippavano cocaina insieme, e a un certo punto Marco Prato lo invita a casa sua. Marco Prato vive in un, diciamo, seminterrato, anche questo è interessante, no? Come le cose torbide vengano fatte sotto, nei sotterranei, no? Questi continui richiami al sottosuolo di Dostoevskij, perché è un appassionato del grande russo. Insomma, Marco Prato vive in questo seminterrato dove non tira mai su le finestre, sempre al buio, no? E dice questo ragazzo, tu entravi dentro lì, lui abbassava le tapparelle, si creava un'atmosfera atemporale, non avevi idea di che ore fossero, non avevi idea di dov'eri, non avevi idea di che giorno fosse. E si iniziava a bere, si iniziava a pippare, e poi si beveva, e poi si pippava. E Marco ti guardava nell'anima, ti guardava dentro, questo lo dirà anche Foffo in un interrogatorio. Marco aveva la capacità di guardarti dentro, di metterti a nudo col suo sguardo. Dopo un po', chiaramente, a furia di bere, a furia di pippare, le sostanze fanno effetto, si crea un certo desiderio sessuale e Marco Prato è solito praticare sesso orale a questa persona, nonostante questa persona sia dichiaratamente eterosessuale. Questa persona nel libro e anche nel podcast, nell'audiolibro, parla di apprezzare tantissimo, no, questo sesso orale, apprezzarlo al punto da consigliarlo ai suoi amici. Cioè Marco Prato creerà questa stessa situazione per vari amici, per varie persone, e tutti decidono di vivere, di trasgredire, diciamo, al loro orientamento pubblico, al loro orientamento sessuale pubblico, cioè l'eterosessualità, con questo ragazzo che era un po', diciamo, il caronte, no? di questa transizione sessuale o di questa trasgressione sessuale accennata, di questa curiosità sessuale. La stessa cosa accade a Capodanno del 2000, perché vi racconto questo, non perché mi interessi particolarmente raccontare i dettagli scabrosi delle notti di Marco Prato, anzi, ma perché nel nostro racconto Manuel Foffo cade, diciamo, nella rete di Marco Prato e quindi i due. Questo Capodanno terminano la serata, no, non solo loro, ma insieme ad alcune persone vanno a casa di Marco Prato, alla fine rimangono da soli, parlano tantissimo, pippano, bevono, parlano, pippano, bevono, parlano, pippano, bevono. E a un certo punto Manuel Foffo si apre come mai nella sua vita si è aperto con qualcuno e vomita tutto quello che ha dentro. delle difficoltà del rapporto con i suoi genitori, in special modo col padre, che è un padre padrone. Lui voleva fare economia e commercio, il suo padre lo iscrive a giurisprudenza. Lui voleva una Toyota Yaris e il padre gli compra un maggiolone da Volkswagen. Lui che aveva nel possesso di questo motorino il simbolo della sua indipendenza, della sua felicità, il padre vende il suo motorino. Insomma, Manuel Fofo vive questa notte di Capodanno del 2016, quasi come un'espiazione. A un certo punto, dopo aver bevuto, pippato e parlato, i due hanno un rapporto sessuale. Qui chiaramente entra in gioco anche la leggenda. Perché entra in gioco la leggenda? Manuel Fofo, che è eterosessuale e si vergogna come un ladro di quella notte, parla di un rapporto orale, accennato, è molto vago. Marco Prato parla di un rapporto sessuale, ma è qui. Perché vi racconto questo? Perché chiaramente adesso c'è il punto cruciale della questione. C'è un video, che chiaramente non è mai uscito e che nessuno ha a disposizione, di questo rapporto. Perché a un certo punto, diciamo, nell'estasi di questo rapporto sessuale, di questa che ovviamente non c'è nulla di male, Manuel Fofo prende il cellulare di Marco Prato e registra un video di questa amicizia curiosa, diciamo così. E quindi diciamo che esiste una prova materiale di quanto è successo quella notte. Quando termina quella notte, nei giorni successivi, Manuel è molto preoccupato, preoccupatissimo. Lui è eterosessuale. Quando voi ascoltate o quando voi leggete La città dei vivi, capite una roba, un dettaglio che è agghiacciante. Manuel Fofo sembra più preoccupato di dimostrare ai PM di essere eterosessuale piuttosto di dimostrare di non essere assassino. Cioè, non ha nessun problema a dire sì, l'ho ucciso a martellate e a raccontare cosa ha fatto. Ho tentato di strangolarlo, poi ho preso il martello e gli ho dato due martellate, poi l'ho accoltellato. Quello non è un problema per lui. Ma guai che il PM possa solo pensare che lui sia omosessuale, nonostante le evidenze, non dico di una omosessualità, ma quantomeno di una curiosità nei confronti dell'altro sesso, siano abbastanza evidenti. Perché? Perché oltre al video che vi dicevo prima, in quella notte avvengono altri incontri, diciamo, un po' curiosi, un po' peperini, tra Manuel e Marco. Ma la preoccupazione di Manuel è quella di non essere associato all'omosessualità. Questo è un punto, secondo me, fondamentale per capire bene questo caso. Manuel incontrerà un'altra volta per un bicchiere di vino Marco Prato, gli chiederà di cancellare il video. Marco, che era un manipolatore a tutto tondo, capisce che quel video è utile per ricattare, non per ricattare pubblicamente, ma per ricattare emotivamente. Manuel Fofo decide di non cancellarlo, ma sa di avere una leva, di poter far leva appunto su Manuel, finché i due si daranno appuntamento a inizio marzo per stare insieme. La prima volta si sono visti a casa di Marco, la seconda si vedranno a casa di Manuel. Quello che succede in quella casa lo affronteremo meglio settimana prossima, dove proveremo a capire, proprio a viverla anche noi quella serata, perché è una serata folle. È una serata dove altre due persone entrano in casa, no? Cioè non è che sono stati loro due e basta. Non è neanche una serata, sono più serate, sono più notti, sono più giorni dove loro pippano, bevono, parlano. Pippano, bevono, parlano. Dove due persone entrano, almeno una persona doveva essere la vittima prima di Luca Varani, ma la sua stazza piuttosto corpulenta fa sì che la droga che gli hanno dato nel vodka lemon non abbia effetto prima che lui, fortunatamente, fosse già uscito da casa, e quindi si salva perché l'effetto della droga lo colpisce quando lui è già fuori. Ma lui doveva essere la vittima, perché a un certo punto nel corso di quella serata, ma ripeto, ne parleremo meglio settimana prossima, ma voglio darvi un antipasto di che cosa è successo quella notte. A un certo punto i due, dopo aver parlato, bevuto e pippato una quantità di cocaina che è difficile da quantificare, iniziano a parlare di alcune fantasie un po' più spinte. Iniziano a parlare di stupri. Manuel dice che ha la passione dello stupro. Passione nel senso alla fantasia, cioè a questa fantasia dello stupro. E Marco, che è un ragazzo che sembra avere la risposta a tutto per Marco, per Manuel, cioè ogni volta che lui ha un desiderio nascosto, profondo, Marco è la risposta. Sul suo cellulare ha una serie di video di alcuni stupri. Due video, così sembra, due stupri ai danni di due donne e invece uno stupro ai danni di una bambina. E quindi in quel clima c'è un'escalation, no? Prima si parla di stupri, poi di pedopornografia e poi si arriva a sognare un omicidio. Sapete che la mia passione per la cronaca nera è sostanzialmente rivolta ai misteri, cioè a quello che non torna mai nelle ricostruzioni. Poi ho una grande passione per gli omicidi di massa, no, i mass shootings sostanzialmente, di cui torneranno tra poco, tra l'altro. Sto già pensando a due o tre casi, sto scegliendo, torneranno a breve i mass shootings anche. Il terzo aspetto, che è un po' più recente, che mi sta piacendo molto approfondire e studiare, è quello delle coppie omicide. Quindi stavo studiando, in realtà stavo studiando per un altro caso che poi vi porterò, non è un segreto della mia passione per il caso di Erika e Omar, quindi sapete che sta arrivando anche questo, prima dell'estate arriverà anche Erika e Omar. Ho iniziato a studiare un po' le coppie criminali e ho trovato questa suddivisione, no, fatta tanto nel 1909 addirittura, quindi più di un secolo fa, delle coppie criminali che vengono divise in quattro categorie, no? E abbiamo gli amanti assassini, l'amore passionale che poi si trasforma in omicidio, la coppia infanticida, oppure la coppia di amici, no? In un certo senso, a parte la coppia infanticida, qui abbiamo un miscuglio di Manuel e Marco. Chiaramente le coppie si caratterizzano per un amore malato, cioè le coppie che uccidono, pensiamo per esempio a Erika e Omar, c'è un amore malato evidentemente, pensiamo chiaramente a Manuel e a Marco, che hanno evidentemente vissuto un brevissimo amore malato, che li ha portati al cosiddetto disturbo psicotico condiviso, cioè dove abbiamo appunto un disturbo che non è caratterizzato da il singolo che ha un disturbo, ma è condiviso a due. E il fatto che sia condiviso è interessante perché soltanto in Italia il 5%, nel mondo il 9% dei delitti vengono commessi da una coppia, quindi molto poco. Pensiamo per esempio anche alla coppia dell'acido, il podcast dell'anno scorso bellissimo del Corriere della Sera. E la compartecipazione amplifica l'efferatezza, poiché la condivisione dell'omicidio aumenta sia l'eccitazione ma anche la sicurezza, cioè dividere un omicidio, cioè commetterlo insieme, aumenta da una parte l'eccitazione nei soggetti, ma anche la sicurezza che ti dà, sei più tranquillo da solo. Cosa intendo con sei più tranquillo da solo? Vi faccio un esempio del caso Varani. Ripeto, su tutta la dinamica e su tutta quella maledetta notte e quelle maledette notti parleremo settimana prossima, ma a un certo punto, nel corso di quella notte, Loro hanno drogato Luca Varani. Luca è in bagno, svenuto sostanzialmente, nel senso che ha perso i sensi, è vivo, respira. Io mi auguro con tutto me stesso che non avvertisse sensazione e dolore. E loro lo mettono sul letto e provano a strozzarlo. Ma non riescono a ucciderlo, perché dopo un po' Luca continua a respirare. Dirà Marco Prato, Luca aveva tantissima voglia di vivere. No? Pensate, un ragazzo che ha preso a martellate sui denti un altro ragazzo poche ore prima, due ragazzi che hanno tagliuzzato e poi accoltellato dopo aver preso a martellate in faccia un altro ragazzo, diranno aveva un sacco di voglia di vivere. Questo è, siamo di fronte a questa roba, no? Per chi così decide se volete leggere questo libro. E Nicola La Gioia non ha una risposta. Dentro la città di Vivi non troverete il motivo, troverete il contesto dentro cui si inserisce questo caso, ma non c'è il perché questi due hanno ucciso. I PM chiedono in continuazione ai due perché l'avete fatto, mi dovete dare una risposta. A un certo punto il PM dice mi dovete dare una risposta seria, perché i due lo sanno meno di noi. Manuel Foffo e Marco Prato sono le ultime due persone a cui bisogna chiedere perché hanno ucciso Luca Varani. Non lo sanno neanche loro. Questa è la tragedia. La tragedia è che i genitori di Luca Varani, non è italiano, è macedo, è nato in Macedonia, viene adottato da questa famiglia di Roma. Quindi due genitori, c'è un famoso video del papà che dice si sono divertiti, no? Urlando dal dolore, dice quei due si sono divertiti su mio figlio. Quindi spiegare a questi due genitori che cosa è successo è difficile, perché nei commenti leggo la banalità del male, il male puro, siamo davanti a questo sostanzialmente. Ma non è solo questo, è il microcosmo di una società, quella italiana del 2016, non stiamo parlando di quella vichinga, no, di migliaia di anni fa, stiamo parlando di quella italiana di 8 anni fa, stiamo parlando di noi, stiamo parlando di 2 trentenni che non hanno ancora trovato il posto nel mondo. Io ho 30 anni e se vi dicessi che ho trovato il mio posto nel mondo a 360 gradi mentirei. Quindi mi rivedo in loro in un certo senso e penso che tantissime persone che ascolteranno questa puntata pensano, hanno 30 anni, 35, 40 anni e magari non si sentono ancora pienamente realizzati o pienamente a posto nel mondo. Marco Prato e Manuel Foffo sono due ragazzi così, che hanno 30 anni, che vivono una vita, che hanno delle difficoltà e che insieme hanno dato vita a uno dei più grandi misteri. E io una volta mi chiesero su Telegram perché non parli della città di Vivi e io risposi ingenuamente, sbagliando, che non c'era un mistero, si sapeva chi era stato e cosa era successo. Invece forse è il più grande mistero, no, del perché sia successo, perché i diretti interessati non lo sanno, perché sennò l'avrebbero detto. Probabilmente sarebbe stata, non dico un'attenuante, no, ma quantomeno, anche perché ha preso l'ergastolo Foffo, Marco Prato si è suicidato in carcere. A un certo punto, dice Manuel, abbiamo iniziato a parlare di omicidi e abbiamo deciso che qualcuno sarebbe morto. C'è una frase che è scritta nel libro che mi ha colpito tantissimo la prima volta che l'ho letta. Cioè a un certo punto quando Luca entra, è mattina, Luca entra in quella casa, gli offrono da bere, cioè della cocaina sul tavolo. Probabilmente Luca pensa che sono i 150 euro più belli della, più facili della sua vita. Sì, dovrà fare sesso con uno dei due o con tutte e due. Però, insomma, c'è di peggio. Manuel dice in un interrogatorio, io e Marco ci siamo guardati e abbiamo capito. Questo è il movente. Due ragazzi che hanno passato 4 giorni a pippare cocaina e a bere alcol, non dormono da giorni, non mangiano da giorni, e si sono alimentati non di cibo, ma di fantasie malate, chiaramente amplificate a dismisura da alcol e droghe. Tanto questo è il più grande spot contro l'alcol e contro la droga, in questo caso. Perché sicuramente non è l'unico motivo, ma è stato il carburante che ha tenuto accesa quella macchina. Mortale. I due si guardano e dicono entrambi, ma lo riporta Fofo, ci siamo guardati e abbiamo capito, era lui, cosa sarebbe successo? Cioè i due hanno bisogno di terminare, di ricreare la fantasia che hanno avuto per ore probabilmente, cioè di uccidere qualcuno, di torturare qualcuno. In sentenza si parla di tortura. Marco, Luca Varani è stato torturato, la sua agonia è durata almeno 2 ore. Io mi auguro che per una volta il medico legale abbia sbagliato e che la sua agonia sia durata molto meno, ma ufficialmente l'agonia di Luca Varani è durata 2 ore. 2 ore di martellate, 2 ore di coltellate, 2 ore di strangolamenti, 2 ore di botte. 2 ore di torture che non hanno una ragione. Io non so, pensavo prima di fare la puntata, che se qualora venisse fuori il movente vero, io non so se ai genitori di Luca, all'ex fidanzata, agli amici, non so se cambierebbe qualcosa. In un certo senso, però, noi sentiamo sempre il bisogno fisico di trovare un perché, un motivo, qualcosa che giustifichi. La vera paura che ci fa questo caso è che se noi non troviamo un motivo che ha condotto alle azioni di quei due, allora noi dobbiamo accettare che certe azioni esistano al di là della follia di quei due, cioè che sia una qualcosa di replicabile da qualcun altro. Cioè dobbiamo accettare che sia parte della natura dell'essere umano la possibilità, date certe circostanze che la gioia spiega, cioè che date le premesse corrette possano avverarsi queste cose, fa parte della natura umana. Ecco, se noi non troviamo una motivazione, cioè per esempio erano malati, erano drogati, il nichilismo, i genitori, Freud o sal cazzo, se noi non troviamo una motivazione, ecco allora noi dobbiamo accettare che è parte dell'essere umano avere in potenza la capacità di fare una roba del genere. E chiunque ha letto cosa hanno fatto a Luca Varani si è dovuto fermare a un certo punto. Ci sono vari articoli che ne parlano. Uno si ferma, no? Perché io quando non conoscevo il caso pensavo, ma insomma, se questi due erano fatti come delle pigne, ubriachi marci, hanno avuto i 5 minuti di follia e va bene, no? Io me l'avevo immaginato un po' così il caso da lontano, ma quando leggi che dura 2 ore, che c'è una pianificazione, che c'è un'escalation, che chiamano varie persone finché non trovano quella giusta, c'è una premeditazione. Quella serata doveva finire così. I due sono in quella notte di 3 giorni, sono, come direbbe Nietzsche, al di là del bene e del male. Decidono di essere essi stessi Dio e quindi di decidere della vita di un'altra persona. E io non so se esiste qualcosa di peggio di questa roba qua, vi dico la verità. Il libro, che è un libro che disturba, non è un libro per il lettore piacevole, cioè non è un libro da ombrellone. Io vi consiglio di leggerlo, vi consiglio di ascoltarlo e magari domani iniziate la scorsa, stasera ve lo ascoltate, mentre fate altro, no? Siete in macchina, state andando a lavoro in metropolitana, sul pullman, magari siete in casa a fare delle faccende domestiche, siete al lavoro a fare qualcosa, inizierete ad ascoltarlo. Ma io vi invito a mettervi da soli in casa con le cuffie o col libro e dedicarvi un'oretta, non di più, un'oretta. E noterete un sentimento di fastidio. Non è una bella esperienza questo libro, oppure essendo uno dei libri più belli, il libro di Cavano Caneva più bello che esista, ma per distacco, ma uno dei libri, secondo me, da leggere se vi piace la Cavano Caneva, ed è questo, ma non è un'esperienza piacevole. Io non ricordo questo libro come un'esperienza piacevole. Io ho sognato tantissimo di quello che è scritto in questo libro e non erano dei sogni, erano degli incubi. Ma è un libro che bisogna affrontare a un certo punto. Settimana prossima parleremo di quelle notti. Io la chiamo la notte perché per me è una lunga notte sola. In realtà, come dicevo, sono più di 72 ore, ma parleremo nel dettaglio di che cosa succede, non dico minuto per minuto, ma ora per ora in quella notte, di come si è arrivati a quello che i carabinieri hanno trovato. Nicola, la gioia parte dalla fine, perché quella mattina, la mattina del 5, Manuel sta andando al funerale dello zio, è morto di cancro a 58 anni. È in macchina con suo fratello Roberto, con la mamma e con i nonni. Quindi sta già vivendo una tragedia. I nonni sono sopravvissuti alla morte di un figlio. 58 anni, certo, non è giovanissimo, ma siamo già dentro una tragedia. Marco Emanuele non dice una parola. Suo padre a un certo punto lo carica in auto e gli dice: Emanuele, ma io ho provato, ieri l'altro ieri ho provato a chiamarti, tu non mi rispondi, cosa c'è? E insomma, gli dice, leggo testualmente dal libro. Insomma, che hai fatto? Hai bevuto? Ti sei ubriacato, Manuel? Gli chiede il papà. Papà, stavo sotto cocaina. Come sotto cocaina? La voce era rabbiosa. Come hai fatto a scendere così in basso? Chiede il padre, che ovviamente non sa cosa è successo. Papà, veramente sono sceso anche più in basso. E cosa può esserci peggio di una cocaina? Dice il papà, Walter Fofo. Abbiamo ucciso una persona. Questa è una conversazione che in un libro, dice, vabbè, un bel romanzo, no? Adesso vediamo cosa succede. Pensate al padre che ha vissuto questa discussione. I due poi vanno vanno al funerale, poi tornano velocemente col fratello Roberto indietro a Roma, chiamano un famoso avvocato che in quel momento sta difendendo proprio la coppia dell'acido, il lui della coppia dell'acido, Alexander, che si precipita, entra nella stanza sono nell'ufficio del papà di Fofo, entra nella stanza con Manuel, si fa raccontare tutto, Manuel decide di costituirsi. Arriva la polizia e vanno sotto casa. Manuel chiaramente rimane dentro la volante. Walter Fofo accompagna gli inquirenti al decimo piano e indica la porta. Provano a entrare con la chiave, ma la porta non si apre, è chiusa da dentro. E a un certo punto sentono un rumore dentro. L'avvocato e Walter Fofo dicono: abbiamo pensato che non era morto, che era viva la persona di cui parlavano. In realtà avevano sbagliato casa, Walter Fofo non andava mai in quella casa e l'appartamento era di fianco. Ma vi volevo leggere, poi chiudo, se no vado avanti fino a notte fonda a parlare di questo caso che, come vedete, colpisce. Molto. Perché Walter Fofo, durante questo dialogo che ha con Manuel, con il figlio, pensa a un incidente stradale. Manuel Fofo era senza patente perché era stato beccato ubriaco al volante e quindi pensava che il figlio l'avesse rifatto e questa volta avesse ucciso qualcuno. Papà, non c'è stato nessun incidente stradale, dice Manuel. E allora come sarebbe stata uccisa questa persona? Credo a coltellate e a colpi di martello. Walter guardò bene la strada per essere sicuro di essere ancora lì, lucido, sullo stesso pianeta in cui si era svegliato la mattina. Sentì la propria voce chiedere a Manuel il nome del complice. Uno che si chiama Marco. L'avrò visto in vita mia un paio di volte. Quando sarebbe successo? Chiede il padre. Non mi ricordo, 2, 4, 5 giorni fa. Walter a questo punto chiede il nome della vittima. Manuel risponde: non lo so. Cioè, la situazione è talmente assurda, è talmente irreale, è talmente. Ti fa talmente perdere la geografia di quello che già conosci. Che Manuel Foffo, dopo aver preso a martellate in faccia e sui denti Luca Varani, dopo averlo accoltellato insieme a Marco Prato, dopo averlo ucciso insieme a Marco Prato, non sa neanche il nome. Non sa neanche il nome. Io spero di avervi incuriosito con questi 50 minuti. Spero che andrete ad ascoltare su BookBeat o in libreria ad acquistare il libro. Trovate per BookBeat il codice sotto in descrizione, ci sono ancora i 60 giorni gratuiti su BookBeat, quindi potete ascoltare questo audiolibro in maniera completamente gratuita. Io vi do appuntamento a settimana prossima, questa settimana dovrebbe uscire anche una live dove io e Andre spieghiamo un po' il futuro del podcast e niente, io vi saluto e vi ringrazio e grazie per essere stati qua più di un'ora con me. E vi do appuntamento a domenica prossima su Deep in Crimini. Ciao a tutti.